stavo facendo le previsioni per il 2024 e tra le previsioni c'era ovviamente quello che abbiamo già detto in più di un'occasione, in tre video diversi peraltro parlando di intelligenza artificiale, il fatto che ci saranno grandi casini e grandi cause, che è inevitabile perché la domanda che uno si pone sempre quando vedi il ChatGPT di turno o gli altri modelloni di AI, ti chiedi: ma sti dati su cui sono stati allenati tutti questi modelli, da dove li hanno presi? Cioè, questa è la domanda. E è una domanda importante perché non è solo un fatto di copyright, di dire guarda hai preso i dati del pelato di Brighton e ti sei allenato i tuoi video sul ping pong, che sarebbe veramente una disgrazia, però è anche un problema di sapere la provenienza, cioè tu in un qualche modo mi devi certificare la provenienza di questi dati. Non so, non ho appena spaccato qualcosa a casa mia, non so che cosa sia, non voglio saperlo, devi dirmi questi dati da dove arrivano, mi hai allenato un modello, spiegami esattamente, non puoi darmi una scatola nera. Quindi questo è un po' il concetto. Detto questo, il New York Times ha anticipato le danze e ha detto: sai cosa? Mi porto avanti e ti faccio causa OpenAI, causa che può valere miliardi, anche potenzialmente centinaia di milioni di miliardi, e le affermazioni sono molto chiare. Anche le prove che hanno portato 200.000 documenti, insomma hanno portato uno spattafio di documenti dicendo: tu OpenAI per allenare ChatGPT e Microsoft tra parentesi hai fatto un mestiere molto semplice, hai preso anche i miei dati, i miei articoli su cui io investo e ho tutta la mia struttura giornalistica, ho tutti i miei costi, e hai usato quei dati per allenare i tuoi modelli, peraltro quando dai delle risposte sono paro paro i miei articoli, quindi questa roba non la puoi fare, that's it, va bene tutto, ma in sostanza mi devi pagare, questa è la ciccia. Faccio notare peraltro che c'è già una discussione, e c'era già una discussione in atto tra OpenAI e New York Times per arrivare a un accordo, così come OpenAI ha fatto già l'accordo con altri editori e farà accordi con gli altri editori. Però nel caso di New York Times probabilmente hanno deciso di calare la carta della causa anche per mettere un po' di pressioncina negoziale e dire: oh, comunque sia, intanto ti mettiamo con le spalle al muro e poi trattiamo, così ho più leva per trattare a mio vantaggio. Questa è la posizione del New York Times, che sembra una posizione decisamente vincente, cioè non vedi come fanno a perdere. Subito alcuni commentatori, tra cui anche Jason Calacanis, ha scritto una newsletter stamattina in cui mi ci ritrovo, ha immediatamente evocato quello che i diversamente giovani come me ricordano, che è la causa di Napster. Cioè un bel giorno Napster esce e ti dà un servizio dove tu puoi ascoltare qualunque tipo di musica gratis. figata. E però subito le etichette e l'industria discografica alzò il ditino dicendo: zio, ma dove li hai presi tutti questi bei diritti, li hai mai pagati? No, li prendo così, piglio la musica e ti faccio un servizio. E quindi è una situazione simile. È difficile sostenere che A, OpenAI non abbia mai usato gli articoli del New York Times. Tra parentesi, i miei video li hai mai usati OpenAI? Di sicuro hai usato anche i miei video per uno 0,001%, i miei video e tutti gli altri video degli altri, articoli scritti, libri, cioè quali sono sti dati che avete usato, no? Questa dovrebbe essere la domanda numero uno, a cui di fatto non hanno mai risposto, se non in modo vago. Tra parentesi, OpenAI e chiunque altro, non è che sia solo un problema di OpenAI questo discorso, è come oggi si è affermata questa AI. Negli ultimi 12 mesi sono usciti tutti questi modelli magici, e però la domanda alla base è: da dove arriva la provenienza del dato, quale, no? Quindi è un far west del dato che è quello che c'è stato fino ad oggi, e ricorda molto la situazione di Napster. In quel caso causa clamorosa, chiuso servizio, ma è restata aperta quella possibilità e poi è stata regolamentata quando sono arrivati gli Spotify e gli App Store. Questa è un'ipotesi. L'altra ipotesi similare è quello che ha fatto Google negli anni, dove però gli editori hanno sempre perso, diciamo, contro Google, perché negli anni la strategia di Google è stata abbastanza semplice. Prima gli editori erano molto più indietro, molto più vecchia guardia, probabilmente molti editori italiani sono ancora così, però all'estero adesso molti editori sono smart, hanno dei team digital molto veloci, hanno delle infrastrutture anche molto più moderne rispetto a come era magari 15 anni fa. Però all'uscita di Google il problema era lo stesso. Gli editori alzarono la mano dicendo: oh, guarda che tu indicizzi i miei contenuti, mi devi pagare. E Google ha detto: no, io non ti pago, tu dammi solo, capito, lo snippettino e io ti mando del traffico, ti mando un sacco di traffico e in più ti do anche la pubblicità. E allora hanno introdotto, crescendo poi la velocità della luce e diventando il motore di ricerca del pianeta, hanno in sostanza imposto la loro volontà e il loro modello, e gli editori insomma alla fine si sono adeguati. Ricordiamoci che quando ci sono queste cause, da un lato è un aspetto economico che è in ballo, perché uno dice: Cioè, se tu fai del business, OpenAI, beh, riconoscimi la mia cagnotta. Se tu, Google, fai del business, riconoscimi la mia parte. Quindi è un aspetto di business, ma è anche un aspetto proprio di peso, di potere. Perché dopo un po', se io non passo più dal New York Times per leggere notizie, ma passo da un altro interlocutore, a quel punto il peso cambia radicalmente di quel tipo di produttore di contenuto. Sei mediato. È come quando Amazon si mette in mezzo, se ti metti in mezzo, poi se cambio come compri, cambio cosa compri. È lo stesso discorso qua. Se cambio come ti informi, cambio cosa leggi per informarti. Insomma, più o meno lo stesso ragionamento. Ed è la battaglia fatta anche contro i social. Sempre gli editori hanno avuto l'avversario dei social davanti, che si è messo in mezzo tra loro e gli utenti, un po' usando i loro contenuti, un po' no. Ovviamente, qui stiamo mettendo giù una fotografia di questa situazione. Gli editori tradizionali hanno mille difetti, hanno mille problemi loro che dovrebbero seriamente affrontare, e hanno anche mille conflitti di interesse, politicizzazione, cioè c'hanno di tutto di più. Ecco, il New York Times non è che sia la vergine dal candido manto, ecco, non è così. Però in questo caso specifico, se uno analizza la causa nel dettaglio, nel merito, è ovvio che alzano la mano giustamente dicendo che loro hanno una IP e la vogliono tutelare, perché tu me la devi babbare così per farci del business tuo, no? Quindi questa cosa chiaramente non va bene. Cosa succederà? Davanti a questa situazione, l'ipotesi più probabile è che si mettono d'accordo per avere sia in futuro un revenue share su quelle che sono le entrate che vengono fatte, o pagare un fee mensile da parte di OpenAI a questi signori, e dall'altro lato pagare un tot per quello che è stato il passato. Ho utilizzato in passato i tuoi contenuti e quindi ti pago. Ok, questa è un po' la situazione. È da tenere d'occhio però, perché partito il New York Times, partono tutti gli altri, partono tutti gli editori italiani, inglesi, cioè è anche strano che non si sia messi tutti insieme a fare una causona. Però insomma, questo è quello che succederà. Apple in questa vicenda sta facendo anche una cosa molto intelligente, perché si è mossa lentamente, sta pagando per avere i dati dai vari fornitori di dati, quindi in modo cautelativo si è mossa, diciamo, in ritardo, ma in modo più cauto, un po' stile Apple, e quindi questo potrebbe essere poi il modello del futuro. Vuoi usare dei dati di qualunque tipo, li devi pagare, e quindi cambia completamente il modo in cui si sviluppano oggi le startup di intelligenza artificiale. Staremo a vedere, vado a fare la mia causetta anch'io, e che almeno il mio 0,0003% me lo porto magari a casa.